Se noi stiamo dietro alla sfiga perché abbiamo preso per sfiga, no. Quella è mancanza di cattiveria, quella è mancanza di non annusare il pericolo. Si traduce di non vederti sempre allo specchio come Brad Pitt. Bisogna anche vedersi come Calimero certe volte.
Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ancora Villar col tocco dentro a cercare la deviazione di testa, in pari! Ha trovato di testa proprio Mancini e arriva il 2-2 al minuto 86.
Io penso che alla fine subentri anche, tra virgolette, no, l'ansia del risultato, di un risultato importante. Abbassarti non penso sia una buona cosa, però adesso è il fatto anche che anche a livello psicologico chi sta perdendo non ha niente da perdere, si buttano avanti, e chi sta vincendo a livello psicologico cerca di mantenere il risultato.
In avanti Danilo per Ronaldo, che in posizione regolare prova a correre, calcio in porta, 3-1 della Juve con CR7.
Era importante dare continuità, vincere questa sera, se no non serviva niente la partita fatta mercoledì a San Siro. Un po' di carattere era quello che ci serviva per portare a casa i 3 punti. Siamo la Juventus, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite, non ci deve importare la classifica in questo momento perché siamo un po' distanti, tra qualche mese vedremo a che punto siamo arrivati.
Con tutto quello di buono che stiamo facendo, io sono assolutamente convinto che con Zlatan in campo un paio di partite che abbiamo pareggiato probabilmente le avremmo vinte. È chiaro che ci è mancato tanto.
È chiaro che ci è mancato tanto.
Tre litiganti per uno scudetto. Claudia Schiattone in redazione, doppia regia oggi magicamente dei maestri della Corte Ferronato, e io parto con 2 radio tweet dei 2 telecronisti da Big Match, Pierluigi Pardo e Riccardo Trevisani.
Buon pomeriggio. Naturalmente, una è una persona, diciamo, oculata, timorata di Dio, eccetera, l'altro
che è Trevisani.
un passo scatenato, ma gli vogliamo bene comunque. No, il mio radio tweet è dedicato all'FA Cup,
sì,
e al 5-0 del Tottenham. Ieri sappiamo che, insomma, si è consumata l'ennesima pagina gloriosa di questa manifestazione incredibile. È un po' anacronistica, sicuramente, un po' vintage, che negli anni ha perso, secondo me, un po' di fascino anche in Inghilterra. Cioè, 20 anni fa l'FA Cup in Inghilterra forse era più importante del campionato, oggi non lo è più, perché tutto cambia, tutto si modifica. Però ieri insomma, chi ha assistito su DAZN o su qualsiasi altra piattaforma a quella partita lì sa che la bellezza, le villette che si affacciano sul campo, insomma, è una roba meravigliosa. Pensare che una squadra come il Tottenham di Mourinho, con centinaia di milioni di euro di fatturato, eccetera, eccetera,
la sua faccia globale,
campo, vinto. Sì. Il risultato è 5-0, ma è veramente diventa un dettaglio.
Benissimo, molto poetico al solito il radio tweet di Pierluigi Pardo.
Sempre poetico, colto, elegante, anche diciamo un sex symbol. Passiamo invece all'altro, passiamo al nostro amico nerd collegato da Milano.
Elegante, non l'avrei mai detto elegante, veramente, neanche sforzandomi, avevo l'ultima parola.
Che ti venivi
elegante mente? Era proprio troppo, ho sbagliato, hai ragione.
Anche se il nero spina, quindi complimenti per perché.
Sono a dieta, ho perso 3 kg ragazzi, vai.
Non si nota. Ti volevo dire che, secondo me, io torno sempre a un discorso che mi è stato a cuore. Ci meritiamo un campionato così bello in cui si possano vedere le partite allo stadio. E sì, non posso pensare a Inter-Juve domenica con lo stadio vuoto, non posso pensare a un girone di ritorno che mi aspetto e spero ancora più bello di quello d'andata, con tante squadre, con equilibrio. Sembra la Premier League per una volta, dove non ci sono partite scontate, e non ce lo possiamo godere a pieno. Sembra una maledizione, c'erano i stati pieni, ma avevamo un campionato quasi sempre disequilibrato. Ora che abbiamo un campionato combattuto, non lo si può vedere a pieno regime per questa maledizione che ormai sta compiendo un anno tra poco, ragazzi. Ridendo e scherzando poco, è quasi un anno.
Ridendo e scherzando molto poco, e tra l'altro c'è anche il derby di Roma venerdì, stadio vuoto per il derby di Roma. Vabbè, di cosa stiamo parlando?
È un grande peccato, ma è il più bel campionato degli ultimi anni per distacco. Io, insomma, sai che fare, negli ultimi anni ho anche condotto un programma televisivo, quindi ogni settimana bisognava trovare degli argomenti e spesso gli argomenti erano veramente legati alla lotta per la zona Champions o alla salvezza. Ti trovavi in alcuni di questi campionati, ti trovavi veramente a ottobre-novembre che c'era finito tutto, in qualche altro c'è stato un duello, ma al massimo era un duello a due.
Sì, certo.
Quest'anno veramente c'è una situazione.
È l'equilibrio, è la bellezza dell'equilibrio.
5-6 squadre ad oggi che possono in maniera legittima, alla luce di quello che si è visto, sognare di diventare campione d'Italia, e siamo a metà stagione. Quindi
che poi qualcuno dirà: questo equilibrio bellissimo è figlio di un calo di valori, qualcun altro dirà non è vero, insomma fa parte del gioco. Perché...
Io dico che non è vero.
No, ma nemmeno io, equilibrio verso il basso, verso l'alto, a me sono sempre sembrate abbastanza segmentali. Allora, opinione personale.
Milan a 40 punti a due giornate dalla fine del girone d'andata potrebbe teoricamente proiettare 92, cioè non è un campionato al ribasso, secondo me.
No, ma neanche secondo me. Ragazzi, vi faccio io un radio tweet, non lo faccio mai, non uso neanche Twitter, ma tra poco lo farò perché mi butto tra di voi, magari un giorno, appena imparo come funziona. No, risulta.
Non lo fare.
No, non lo so, vediamo, un giorno impazzisco, mi insegni tu, perché non so neanche come si apre. Risulta che il Napoli avrebbe una mezza idea di non giocare la Supercoppa italiana il 20 gennaio ore 21 a Reggio Emilia contro la Juventus per motivi legati all'aumento della curva dei contagi, soliti motivi di Covid. Mi auguro, concludere tutto dicendo, mi auguro che sia uno scherzo.
Sì, non mi risulta. Non mi risulta. In questo momento, fra l'altro, la squadra che ha più problemi fra le due, che ha più problemi di positività, è la Juve.
Sì.
Ma ripeto, quella storia lì è stato un pasticcio, è stato gestito
male. Quella lì, ma certo, ma non vogliamo un remake, però.
L'ho detto mille volte, ma è un pasticcio che però ha trovato un suo humus in una contrapposizione tra poteri dello Stato che è il vero problema. Se usciamo
ma lasciando stare quella storia là,
un paese dove ci sono 21 diverse realtà locali ma importanti, chiaro, che decidono ognuna come gli pare. C'è, tanto per fare un esempio, un ministro dell'istruzione che si arrabbia con le regioni perché dice dovete andare a scuola e le regioni non mandano i ragazzi a scuola,
cioè che è la cosa più aberrante del mondo.
È un Royal Rumble di potere, certo, d'Italia.
No, ma lasciando stare, Rumble è meraviglioso, però lasciando stare comunque quella storia là, mi auguro che non ci sia un remake e attendiamo pronte smentite. Attendiamo pronte smentite. Tornando invece ad argomenti di ieri, mi sto convincendo di due cose col passare delle ore. Riguardo la partita ha commentato Capoccione Pardo, e quindi vado da Trevisani. Mi sto convincendo che l'Inter, dopo la sconfitta con la Sampdoria, quindi un punto in due partite, abbia perso per strada ieri una occasione con tutti i meriti che si possono dare alla Roma, sono tanti, eccetera. Seconda, escludendo l'autolesionismo, perché non avrebbe senso, quei cambi di cui si è tanto discusso nel secondo tempo dell'Inter mi sanno di messaggio subliminale. L'abbiamo girata questa considerazione anche a Stramaccioni ieri, che non l'ha escluso, cioè un segnale alla società: ok, non fate il mercato, va bene, non vi chiedo niente, dice Conte. Mi avete preso a Chimera ad aprile, basta, non, vi ho promesso che non rompo più i coglioni, non chiedo più niente, eccetera, però guardate che vi faccio giocare, sono cambi obbligati. Riccardo?
Secondo me sono cambi sbagliati, non obbligati. Sono cambi che abbiamo già visto in occasione di Inter-Napoli, quando entrò Hakimi al posto di Lautaro Martinez come seconda punta, adesso entra Perisic, ma sono dei cambi, diciamo, pensando di conservare l'1-0 contro il Napoli, e lì c'è stato San Andanovic a farlo, altrimenti anche il Napoli avrebbe pareggiato, e ieri non c'è stato San Andanovic perché Mancini l'ha messa all'angolino, e la Roma, che era sotto i colpi dell'Inter, caduta per i primi 25 minuti del secondo tempo, si è rianimata e ha trovato il gol di quello che alla fine secondo me è un meritato pareggio. Io credo che siano semplicemente sbagliati e non obbligati, che non sia la prima volta, credo che qui ne abbiamo parlato mille volte di quanto l'Inter potrebbe rendere di più e invece renda meno. Nel complesso credo che si continui a vedere una squadra con delle straordinarie potenzialità, che va in terza anziché in quinta.
Pierluigi?
Bisogna mettere un po' di cose in fila. La prima cosa è che al netto della crisi economica che c'è nel mondo del calcio di oggi, chi è che parla? Dica, c'è qualcuno? Ok, no, non ho sentito delle voci. Comincio a sentire le voci, è un segno chiaro di invecchiamento.
Se senti le voci è preoccupante, chiamiamo uno bravo.
L'Inter, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma è uscita dalle coppe. Questo non è un dettaglio, perché in una situazione come quella del calcio di oggi, che è di difficoltà economica, io sono uno convinto che l'Inter sia in ottime mani, perché l'Inter ha una struttura solida, un brand... Cioè, l'ho detto l'altro giorno, fossi un tifoso dell'Inter non sarei minimamente preoccupato dal fatto che ci possa essere qualcuno che viene a comprare la società, e mi verrebbe quasi da dire anzi, perché comunque quando la società è attraente ci sono gli aspiranti, i compratori, quando non è attraente non la vuole nessuno. E non mi pare
tra poi ci troveremo a parlare di quanto è attraente il Milan, comunque questa è un'altra storia.
Esatto. Detto questo, allora, le difficoltà economiche dell'Inter, cioè il fatto di non fare mercato, mi pare molto simile a quello delle altre società, con la differenza che l'Inter ha già investito tanto. Ha investito a gennaio dell'anno scorso, ha investito in estate, ha preso tanti giocatori, molti dei quali mi sembrano ampiamente nelle aspirazioni di Antonio Conte, perché alcuni sono proprio dei suoi pupilli, altri no, sicuramente Eriksson forse non era in cima ai suoi pensieri, però comunque era un giocatore importante, è stato preso, amen. E il fatto che l'Inter sia uscita dalla Champions, secondo me, non è colpa di Marotta o di Zhang, tanto per essere chiari, per cui che l'Inter faccia per la terza volta consecutiva un supermercato, mi sembrerebbe veramente abbastanza clamoroso. Sui cambi, sono cambi sbagliati, sono d'accordo, poi è chiaro che giudichiamo dopo col risultato, per carità, ci sono molte cose dell'Inter che stanno funzionando, secondo me ieri si è vista la potenzialità di questa squadra, e poi c'è quel salto di qualità definitivo che non è ancora arrivato, e questo è l'oggettivo. E poi le dichiarazioni di Conte, leggevo oggi un tweet dell'amico Piasin, che non aiutano, perché secondo me l'Inter è la favorita, è la squadra più forte in questo momento, quantomeno è la più completa del campionato, questa è la mia idea, però c'è sempre questo clima di nervosismo, di discussione, cioè... Insomma, voglio dire,
state sereni, tu dici.
Già Conte si porta dietro chiaramente il fatto di non essere nato in curva nord, no? Sì. I tifosi dell'Inter, ma questo è normale, però è un grande professionista, è un grande allenatore, questo nessuno lo discute. Un po' più di allineamento, no? Un po' più di empatia sarebbe utile.
Sì.
Quando c'è da gestire un risultato a Roma che assolutamente va bene, perché pareggiare contro la Roma ci sta.
Vabbè, però pareggi contro la Roma dopo che hai fatto 25 minuti a canna all'inizio della ripresa, hai ribaltato la partita, poi ti fai schiacciare, ti fai buttare là nell'angolo, a furia di prendere pugni ne prendi anche uno che ti fa male. Cioè, onestamente, lo diciamo col senno del poi, però anche col senno del prima o del durante, Hakimi che fa quella partita, che fa quel gol e che con una squadra che soffre esce, qualche perplessità me la fa venire. Ma arrivando all'altra parte, al vulnus del discorso dell'antica diatriba Pardo-Trevisani, la Roma mica male, Ricky. Roma se la gioca con Napoli e Atalanta per il quarto posto, c'è il dato politico, come piace dire a Pierluigi.
Diciamo, Riccardo, noi ogni tanto qua ti prendiamo in giro sul settimo posto, però lo facciamo bonariamente perché sei un amico e perché poi, lo devo dire, da quella famosa chiacchierata di inizio settembre, poi la Roma ha fatto delle cose, che Roma comunque ha irrobustito la rosa, ha ripreso Smalling, ha preso Kumbulla che in questo momento è un panchinaro, ma il fatto che
c'erano dei giocatori in meno e diciamo che non erano usciti fuori Gardo per Villar, ma va bene.
Quindi sei perdonato.
No, io continuo a pensare che tra le prime quattro arriveranno Milan, Inter, Juventus e Atalanta le prime quattro, e quindi probabile la Roma non ci sarà
se la gioca col Napoli per il quinto, sesto posto,
secondo me.
Sesta, settima, alla fine cambia poco.
Ecco,
.
questo è il senso. Cioè, l'unico cosa invece che mi riconosco è che probabilmente, incantato dalla Lazio dell'anno scorso, ho pensato che potesse quantomeno ripetere il campionato dell'anno scorso. Invece, quello che sto vedendo, e anche con l'idea che avrà ancora gli ottavi di Champions da giocare, magari non lo ripeterà e sarà la Lazio a fare settima, la Roma sesta. Ma rispetto alla classifica fatta, non sono tantissime le differenze, ma questo poi lo vediamo alla fine, perché magari la Roma invece fa terza e ho sbagliato tutto, ci mancherebbe altro, siamo qui pronti a prenderci delle pernacchie. Ma certo, la Roma ieri ha fatto un'altra grandissima partita, nel primo tempo secondo me ha giocato molto bene, io credo che ci siano dei giocatori che nella Roma non possano più uscire, su tutti Gonzalo Villar, che a 22 anni gestisce il calcio come un altro che ha la sua età, che si chiama Manuel Locatelli. Noi sono i migliori centrocampisti centrali del nostro campionato fino a questo momento, in un campionato che i centrocampisti centrali li sta via via bocciando uno dopo l'altro, perché se guardiamo la Juve che sceglie Artur, McKennie, Bentancur, Rabiot, non ne ha uno che possa fare quel lavoro lì. C'è Brozovic all'Inter che lo fa discretamente bene, nel Napoli sta facendo malissimo Fabian Ruiz, e, a parte ieri non particolarmente bene Bakayoko. De Rone e Floyd insomma non sono di quel livello per quanto utilissimi all'Atalanta, quindi continuo a mettere Villar e Locatelli come, diciamo, registi top del nostro campionato. E in più è una Roma che sta andando molto bene nonostante Dzeko non stia andando molto bene, che di solito invece le cose erano completamente collegate. Bellissimo. Quindi se la Roma riesce a staccarsi dalla dipendenza da Dzeko ad essere forte anche senza il miglior Dzeko, pensa quando magari con una condizione migliore o con dei campi migliori potrà avere anche il miglior Dzeko a disposizione. Si dice sempre, Roma non vince gli scontri diretti, ma ha rimontato la Juve, ha rimontato il Milan, ha rimontato l'Inter. E anche se non l'ha vinto, perché rimangono i 2-4 con Napoli e con l'Atalanta, terrificanti, con crollo nel secondo tempo, che c'era stato anche ieri, prima dei regali sulle sostituzioni, onestamente credo che la Roma abbia comunque detto tante cose belle a questo campionato.
Sì, adesso arriviamo anche alla Juventus che hai commentato tu, Riccardo, però prima Renzo, provincia di Imperia, comincia a convocare gli ascoltatori, cui poi abbiamo riservato ampio spazio. 800240024, Renzo, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità che mi date. Niente, io volevo un attimo sentire la vostra opinione, che in parte mi è già capitato di sentire di tempo fa, insomma, su queste famose su questo famoso inizio del gioco con queste partenze dal basso, che tutti gli esperti, voi esperti, le chiamate così. Ma secondo me, io vorrei che venisse fatta una statistica su queste partenze dal basso per vedere se è più, come diciamo noi in Liguria, più danno che beneficio, più il danno che il beneficio, perché queste partenze dal basso tante volte, e se ne è avuta prova anche nel turno che finirà questa sera col derby Genoa-Sampdoria-La Spezia, e c'è stato il gol del Genoa, un clamoroso errore che ha causato il gol di destro per il Genoa contro il Bologna. Il Torino stesso ha rischiato diverse volte di prendere gol dal pressing del Milan. Il Milan stesso in alcune partite fa un pasticciaccio fra Donnarumma e Krunic, costò il gol agli avversari.
Sì, insomma, non le va giusta storia del gioco che parte dal portiere, cioè, ma rispondono i signori telecronisti, Pardo?
Guarda, ieri Smalling ha salvato su Lukaku su una situazione di questo tipo, rinvio sbagliato di Paolo Lopez, Vidal che arriva, palla gol per Lukaku e un super Smalling che riesce a murarlo. Ma è un tema che ogni tanto affrontiamo, secondo me appunto il tema del vecchio Nugotti di qualche anno fa, quando chiese a Mancini il rapporto costi-benefici, il tema è quello, è il rapporto costi-benefici. Io credo che una manovra fluida che parte dal basso in assoluto sia segno di una grande squadra. La qualità del gioco, non dico dalla difesa, ma almeno da davanti alla difesa, è una novità degli ultimi 15 anni. La famosa intuizione di Pirlo, portando davanti alla difesa, prima Ramazzone e poi Lancelotti, cioè chi riesce a avere qualità da dietro ha un vantaggio enorme. E in qualche caso ci sono degli errori, in qualche caso c'è un accanimento, c'è un eccesso, quindi poi qualche volta bisogna spazzare via il pallone come facevano gli antichi. Però è chiaro che se spazzi sempre via il pallone, alla lunga perdi le partite, questo è indiscutibile.
Perfetto, infatti ti voglio dire proprio questo: se fai un discorso costi-benefici, come diceva Renzo, secondo me ci sarà un 5-10% di volte in cui ti andrà male e prenderai la palla gol, che non vuol dire prendere gol, perché poi esiste il fenomenale Smalling che salva su Lukaku, ma ci sono 90 volte su 100 in cui tu riesci a superare quella pressione, a uscire e a costruire una palla gol, che col lancio lungo può succedere molto più raramente. Ma poi basta guardare il calcio in giro, lo fanno tutti, lo fa il Bayern Monaco che ha vinto tutte le partite della Champions League e la Champions League, lo fanno le squadre tedesche, lo fanno le squadre spagnole, lo fanno le squadre inglesi e lo fanno le squadre italiane. Io credo che sia stata vista una cosa bellissima ieri sera, cioè se noi avessimo commentato Juve contro una squadra fuori dalle big fino a 5 anni fa, non sarebbe stato possibile vedere il Sassuolo che sotto di un gol e sotto di un uomo va a pareggiare a Torino contro la Juventus, perché non era proprio superata la metà campo, la partita finiva 1-0 con un lancione di qua e un lancione di là. Oggi vediamo un secondo tempo stupendo, perché il Sassuolo in 10 si mette a giocare vis-à-vis con la Juve e in un paio di circostanze rischia addirittura di andare 2-1, poi la perde perché Kyriakos sbaglia, Kyriakopoulos non chiude, Ramsey pur provando a sbagliare fa gol lo stesso. Però ragazzi, io vedo delle partite molto più belle e vedo delle squadre molto più belle. Quando mai, giocando a lanci lunghi, il Sassuolo potrebbe essere in zona Champions League con 29 punti e con 29 gol fatti, anzi 30 con quello di ieri? Io credo che sia tutto notevolmente migliorato e che chi va avanti a lanci lunghi e chi pensa vecchio come allenatore non venga neanche preso in considerazione, e qualche esempio ce l'abbiamo, mi pare.
Sì, ma poi quanto al gioco che parte dal portiere, vale tutto, sono d'accordissimo con voi, vale tutto, ogni regola ha le sue eccezioni, l'eccezione dell'Atalanta dove c'è Gollini che ad esempio fa uno sport diverso rispetto a tutti gli altri portieri.
E comunque è comunque il motivo per il quale, torno al punto di partenza della nostra conversazione, secondo me c'è un livellamento verso l'alto, perché il calcio italiano, ma sicuramente,
sono sofismi, modo, poi.
Se parliamo di 7-8 anni fa, se parliamo di 20 anni fa, se parliamo degli anni 90 in cui il calcio italiano dominava un'altra era, in Europa e nel mondo, no, certo, ma se parliamo di 7-8 anni fa sicuramente c'è un livellamento, c'è una crescita, c'è una europeizzazione del nostro calcio, io non ho dubbi, il Sassuolo, l'Atalanta.
E c'è anche, Pierre, scusami, un'indipendenza dal calciatore singolo, secondo me, cioè la Juventus ieri a San Siro vince praticamente senza Cristiano Ronaldo, che ha marcato visita sia a San Siro che ieri sera, pur facendo il gol del 3-1 alla fine. L'Atalanta aveva un giocatore simbolo che era il Papu Gomez, è uscito il Papu Gomez, il fatturato del 2021 dell'Atalanta è 3 partite, 12 gol, 9 punti, e il Papu Gomez fa l'osservatore e mette le storie su Instagram, per cui c'è proprio un discorso di saper giocare
emancipazione,
di gruppo,
tu
e
dici,
di squadra, che rende le squadre più forti e meno dipendenti da un singolo calciatore, ma mi sembra veramente lapalissiano che neanche se ne debba discutere. Esce Gomez e l'Atalanta migliora, ma sembra normale.
Magari c'era qualcosa che non andava, Riccardo. Magari c'era qualcosa che non andava, è stato affrontato in maniera un po' brutale.
Mi fate bestemmiare. Guarda che il 2020 del Papu Gomez è un anno buono, perché comunque è un giocatore importantissimo. Veramente la stima è totale. La stima è totale. Stiamo parlando di un giocatore che ha accompagnato la crescita, è stato il simbolo della crescita dell'Atalanta di questi anni, ma se guardiamo il 2020 non è il suo migliore anno, quindi che qualche segnale di indipendenza dal talento del Papu, che non è in discussione, che Gasperini lo potesse cogliere al di là di quello che può essere successo all'interno dello spogliatoio, e questo secondo me, se andiamo a guardare delle pieghe di questo 2020, lo troviamo.
Ma lo ha anche spiegato Gasperini questo discorso, che è prevalentemente tattico e sulla fase difensiva. È chiaro, certo, che Pessina non avrà la fantasia di Gomez, così come non ce l'ha Malinowski, ma messi lì a fare un lavoro di legna, certo, danno una mano, certo, a Verona e Freuler, certo, maggiore di quella che poteva dare il Papu per caratteristiche, non per, certo, per cattiveria.
No, ma è chiaro, ma mi sembra tutto molto chiaro, probabilmente anche dal punto di vista fisico, per reggere un tuttocampista come è stato correttamente ribattezzato, insomma ci vuole tanto equilibrio e tanta energia, non sempre ce l'hai. Loris da Padova, poi vorrei una battuta sulla Juventus per chiudere la conversazione con Riccardo. Loris, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'opportunità, grazie. Sono curioso, una considerazione, sono curioso di vedere quante giornate di squalifica daranno al giocatore di Del Sassuolo per il fallo, per l'entrata sulla caviglia di Dybala.
Obiang.
Io proporrei un minimo, 10 giornate, oppure una squalifica dannata sportiva, insomma, perché quello lì fra 2-3 giornate, perché becca sì, poi volontario, fallo pericoloso, ma sì, becca 2-3 giornate e fra un mese è ancora in giro per i campi sportivi, insomma.
Lei sarebbe per l'ergastolo.
Non dico il gatto, però insomma uno ci pensa su due volte prima di fare un'entrata di quel genere lì sulla caviglia, proprio quasi direi volontario, non so, minimo 10, vederlo in giro per i campi, minimo per
10-20 anni di galera e poi lavori socialmente utili, ho capito.
Posso rispondere, caro testimone oculare? Io penso che i centrocampisti, i difensori facciano quel tipo di intervento in una stagione 150-160 volte, cioè 4-5 volte a partita. Una volta capita che rimanga sotto la caviglia, ma non è volontario, e le altre volte va bene perché prendono il pallone o non prendono nessuna delle due cose. Io non vedo cattiveria.
No, non mi è sembrata un'entrata criminale, Ricky, dai.
No, 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 non c'è cattiveria, però l'aveva fatto già contro la Roma ed era stato graziato, sì, infatti ci sono state mille polemiche su Maresca in quel Roma-Sassuolo, però il concetto è, tante volte la televisione, l'immagine rende brutte cose che non sono così brutte, cioè nell'intenzione, sì, sì, quando sì, vediamo certo, questo tipo di interventi, per me il 90% delle volte non è quella di spaccare un malleolo, ma di entrare in
assolutamente, non 90, in ritardo. 99,9 ragazzi, ecco, cioè, non scherziamo sulla volontarietà. Se ci fosse la volontarietà sarebbe veramente da usare il codice penale, non il codice sportivo. È un intervento che è un intervento di routine, ovviamente sbagliato, completamente, cioè di routine nel senso che i centrocampisti fanno quello della vita, fanno quello della vita, ieri ha sbagliato clamorosamente, giusto il provvedimento disciplinare, non c'è nulla da discutere.
Eccesso colposo,
la malafede non dobbiamo pensare male, ma no, non so, che io applico il metodo Mollica alla mia vita, per cui parlo solo di cose che mi piacciono e delle volte mi
passo, no, ma se ne visto.
Dobbiamo neanche insinuarli certi dubbi, perché non è così, è un bruttissimo intervento da rosso,
da rosso, da due turni squalifica, secondo me finita lì. Senti, caro testimone oculare Trevisani, avanti. Juventus un po' consumata dal momento, onestamente, no? Dagli infortuni, dal virus, eccetera, eccetera. Però qui ti accorgi di quale sia la distanza, perché se il Milan decimato dagli stessi problemi fa giocare Calabria a centrocampo nel confronto diretto, Pirlo si gira, tira fuori la panchina Kulusevski, Ramsey e Rabiot che gli risolvono la partita che hai commentato ieri.
E non ci sono dubbi, infatti io continuo a pensare che siano nettamente le due rose migliori, quelle di Inter e Juventus, del nostro campionato, e fatico a ricevere obiezioni su questa cosa, anche se ogni tanto succede. Però la Juventus ha una rosa importante ed è una squadra che nelle difficoltà, col nuovo allenatore, adesso con il Covid, nel mese più importante della sua stagione, perché la Juventus aveva queste tre partite consecutive con il Milan in mezzo, poi all'Inter e il Napoli in Supercoppa, quindi il momento più pesante per avere l'assenza per il Covid, la Juve l'ha beccato in pieno. Nonostante questo ha fatto 9 punti e 10 gol, non ha giocato benissimo col Milan, non ha giocato benissimo ieri sera, ha fatto comunque 9 punti e 10 gol. Secondo me 2 mesi fa, con le stesse difficoltà, avrebbe fatto forse 4 punti e 3 gol. Oggi è una squadra differente, è una squadra che ha capito bene quello che Pirlo le chiede e ha trovato delle certezze, come vale per la Roma, per Carlo, per Villar, che a inizio anno non erano questi. Di certo Chiesa e Danilo a inizio anno non erano questi. Ragazzi, Danilo sta facendo un campionato impressionante, a destra, a sinistra, da centrale, da centrocampista.
Cambia 80 ruoli. Sì.
Sposta 80 ruoli, non sposta il rendimento, fa gol e fa assist. Io credo che ci siano tante cose buone nella Juve di quest'anno, poi sicuramente sono anche delle cose che vanno meno bene, il centrocampo non è così ricco di giocatori e in più ieri sera ha perso McKennie, non sappiamo per quanto tempo, Dybala, da quello che appunto posso capire io, rimarrà fuori per un mesetto e sarà un discreto problema visto il mesetto che aspetta, certo. La Juventus, però è tornato Morata, Ronaldo sono due partite che si riposa e quindi sicuramente le prossime le farà meglio, anche se secondo me in una rosa al completo dovrebbe ogni tre partite saltarne una, perché non è che è dell'86 Dzeko, Ronaldo è del 93, Ronaldo è dell'85, uh-huh. È lo stesso discorso che valeva per Gomez, che poteva faticare ogni tre giorni, vale anche per il robot portoghese, ogni tanto Ronaldo riposato la partita successiva ti fa meglio di Ronaldo in campo la partita precedente, secondo me.
Salvo poi pareggiare a Benevento, che poi
solo che lì la Juve lì è un po' corta, no?
E il motivo per il quale è stato come seconda punta ieri, Pier,
Kulusevski per me deve giocare sempre, ma o comunque insomma no, non deve giocare sempre perché non esistono regole assolute, ma è un giocatore fondamentale. La Juve è arrivata, io ho parlato di all-in all'inizio di questo mese di gennaio. Trevisani, che ama il Texas Hold'em, sicuramente apprezzerà questa metafora. È un all-in perché la Juve è arrivata alla fine del 2020 comunque in ritardo, in affanno. E però il calendario che è diventato più difficile, gli scontri diretti, è un po' quando il gioco si fa duro, i due iniziano a giocare.
Però la vittoria di San Siro sposta, Pierre. La vittoria di San Siro sposta, quella col Milan, dico.
È quella col Milan, come no, e a stretto giro di posta, cioè domenica, c'è quell'altra che vale.
Perdonatemi, la Juve si può permettere di pareggiare Inter-Juve avendo vinto col Milan?
Certo, ma l'avevamo detto prima. No, se guadagnato questo diritto vincendo col Milan. Se l'hai guadagnato
prima di San Siro, ragazzi, prima di Juve avevo
No, vi devo fermare perché ho la borsa, stiamo sforando in
ma
maniera
la borsa,
calma.
Ma
la
borsa, la
borsa la vita.
Saremo a meno 0,50, saremo a meno 0,50 perché ci sono delle prese di beneficio dopo un grande inizio di 2021. Comunque adesso vediamo.
Lo scopriamo subito. Ciao Ricky. Ciao.
Sentiamo presto, ciao. Ragazzi, un abbraccio, buon interview e buon Roma Lazio a tutti.
Ciao.
Sentiamo le prese di beneficio.
Comunque in Puglia c'è un proverbio che dice che un Cristian aveva messo picco fic in dopanar. Il nostro caro Conte metterà poche cose nel concreto, non vincerà una mazza.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Perché il Milan dà fastidio a così tanti? Tanta invidia, non si capisce perché.
Ma è mai possibile che Conte, quando viene intervistato, si lamenti in modo scandaloso, dicendo che non gli hanno preso nessuno? Ad agosto, anzi prima di agosto, ha rifatto il contratto praticamente, perché ha detto che non avrebbe arretrato di un millimetro, quindi se è rimasto vuol dire che qualcuno ha calato i pantaloni, e adesso si lamenta ancora e non c'è un giornalista che gli rinfacci queste cose.
Quelli che deludono più di tutti, cioè Vidal, tipo Collor, così li ha voluti lui, adesso dice che non hai giocatori, magari avessimo risparmiato gli ingaggi di questi, si poteva prendere un altro giocatore. In più, nei cambi in panchina l'hanno visto tutti che serviva qualità, tenere la palla, innescare le punte in contropiede che stai vincendo. Cioè, anziché mettere Sensi o al limite Eriksen, che messaggio dai togliendo un attaccante e mettendo uno come Perisic che non è carne né pesce?
Questi i nostri whatsappisti 349-238-6666.
Una cosina velocissima.
A parte, oltre all'annuncio ufficiale, dici?
L'annuncio, cosa?
Oltre all'annuncio ufficiale che dobbiamo dare? No, perché no, che il passaggio di Pardo a Focus Economia di Barisone a Pinto Mucchetti. Cioè, volevo aspettare la fine della puntata,
ma l'avevo lasciata alle 13.55 a meno 0.50, ho perso lo 0.20. E vediamo adesso come apre Wall Street, appuntamento fra poco.
Alle 17, no. Giusto?
No, alle 15.30, che alle 17 c'è Focus Economia.
Appunto.
Sì, però la borsa apre prima. Certo, sarebbe elegante la parte della borsa americana aspettare Barisoni. Sono d'accordo con te, secondo me adesso Biden potrebbe ragionare su questa cosa. No, a parte le battute, sul discorso della contrapposizione delle interviste, cioè, non è che l'intervista è un corpo a corpo, si fanno le domande, poi ognuno si forma la sua opinione, anche perché io sono sincero, ci sono delle cose di Conte che non mi piacciono, i cambi di ieri non mi sono piaciuti, ci sono delle altre cose di Conte che mi piacciono molto, cioè certo. La crescita di alcuni giocatori, la crescita di Bastoni, la crescita di Lukaku, la crescita di Barella, cioè, sono tutte cose che a Conte vanno riconosciute. Non è che è tutto bianco o nero nella vita. Poi i cambi di ieri non mi sono piaciuti, secondo me sul mercato non può chiedere praticamente nulla, un po' per il momento, un po' perché è uscito dalla Champions e un po' perché l'Inter il mercato nelle ultime due sessioni l'ha fatto e come, quindi se si lamenta lui, altri allenatori che devono fare. Però ecco, cioè non è, cioè questa cosa di quel messaggio vocale, no? La contrapposizione non è un duello rusticano, è una dialettica, si fanno le domande, si danno le risposte e poi tutti ci formiamo le nostre opinioni e alla fine si traggono delle conclusioni a fine stagione. Questo è per me, è proprio per me il giornalismo, è questa roba qua. Poi può capitare una volta in cui hai per una serie di motivi, di adrenalina, di arrabbiature, di nervosismi, una situazione in cui si arriva allo scazzo in diretta, ma l'obiettivo non è lo scazzo in diretta, non so se è chiaro, l'obiettivo
no, anche
è capire,
non sono normalmente
giudicare,
processi,
no?
Sulla pubblica piazza con
appunto,
i tifosi,
appunto.
In giuria, capito?
Poi, nel caso di Conte ancora di più, nel senso che al di là del fatto, e io sono, mi rendo conto che lui dovrebbe, insomma, che c'è un tema di empatia secondo me con una parte del mondo dell'azzurro e in generale in complessivo dal punto di vista della comunicazione, Però voglio dire, non stiamo parlando di un allenatore che almeno il campionato sta facendo male. Certo, poi se la squadra rimane questa cosa qui e quando deve fare il salto di qualità non riesce a farlo, allora ne riparliamo fra 2-3 mesi e in quel caso si parlerà eventualmente di fallimento, ma ad oggi non è un fallimento.
No, certamente, poi ne riparliamo con calma lunedì dopo la partita con la Juventus che stando così le cose, io ho impressione che i confronti diretti in questo campionato saranno quelli che decidono. Abbiamo derby, Inter, Juve, poi al prossimo giro Milan-Atalanta, sono tre partite da cui uscirà, oltre al verdetto del platonico di campione d'inverno, usciranno anche tante altre cose collaterali. Marco, Maurizio, Fausto, tre ascoltatori in linea. Marco, buongiorno.
Buongiorno, sono tifoso dell'Inter, sono totalmente dalla parte di Conte. Secondo me, come diceva Pardo, sta facendo molto molto bene, manca ancora un qualche cosa a livello di personalità della squadra, ma è un limite storico dell'Inter questo, che negli ultimi tempi è sempre stato così, sempre stato sì. A parte
resta il fatto, Marco, che a Conte si chiede lo scudetto, non tanto di meno,
Non sto dicendo che sta facendo molto molto bene, sto dicendo che non sta facendo molto molto male, che ci vuole equilibrio, che sicuramente l'eliminazione in Champions è pesantissima, che in campionato ha avuto una striscia di risultati molto importanti, che la squadra ha mostrato un grande potenziale. È chiaro, ragazzi, che se l'Inter arriva terza, ma anche se arriva seconda staccata, fallisce. Lo dico oggi, 11 gennaio, arrivare a questo punto l'Inter deve vincere il campionato o quantomeno arrivare proprio punto a punto fino all'ultima giornata. Questo secondo me per la qualità tecnica che ha la squadra.
Certo, certo, per gli investimenti che ha fatto. Maurizio Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, io chiedevo un paio di cosette sull'Atalanta. La prima, non è che abbiamo liquidato Gomez troppo presto senza aspettare qualche squadra un po' di sostanza, perché abbiamo giocato partite contro squadre che obiettivamente magari anche senza Gomez si poteva fare.
Ma adesso ritmo di 4 gol a partita. San Siro,
E il secondo era un vostro pronostico contro Sua Maestà il Real Madrid, che partiamo proprio strabattuti o qualche speranza l'abbiamo. Grazie della risposta.
Secondo me speranza, manca un mese alla partita d'andata, quindi secondo me qualche speranza l'abbiamo, glielo dico sinceramente, qualche speranza, che non vuol dire che passa il turno, però non è per quello che si è visto ad oggi. Il problema del Real Madrid sta crescendo rispetto all'autunno e questo è un problema, ma anche l'Atalanta sta crescendo, quindi ad oggi è 70-30. Ad oggi è 70-30, se dovessi dare dei numeri.
Attento perché l'Atalanta è tornata ad essere la squadra più in forma del nostro campionato. Bisogna vedere
30,
quale.
30 non è poco,
Non
è tanto, ma non è neanche poco. Insomma, poi riaggiorneremo le percentuali, ma avvicinandoci alla doppia sfida. Per me l'Atalanta è una squadra che se la gioca praticamente, quando sta bene se la gioca praticamente con tutte, insomma. E l'anno scorso per poco non arrivava in semifinale di Champions League e non avrebbe rubato. Sicuramente il Parì ha avuto più occasioni, però insomma, comunque quando arrivi a...
E non era neanche l'Atalanta più brillante, anzi, era un'Atalanta in fase calante rispetto a quella che giocò a Torino, ad esempio, a quella di un mese prima. Quindi vediamo quale Atalanta arriva sotto Real Madrid e poi ne parliamo. Quanto al Papu, credo fosse una storia finita e credo anche che la squadra sta dimostrando che forse era anche all'interno di quello spogliatoio, non sappiamo cos'è successo nel corso dei mesi, però magari era un fattore di disturbo, invento io, alla luce dei dati del campo. Fausto, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Volevo farvi una domanda, diciamo, un po' più tecnica, no? Ma fatemi capire una cosa, un giocatore del livello di Vidal ieri che svirgola la palla in quella maniera, cade e si butta a terra, ma secondo voi è normale?
Risponde il telecronista, risponde il telecronista.
No, ma è chiaro che ha completamente mancato l'impatto su quel pallone, però anche qui non è da questi particolari che si giudica un giocatore, non è da una giocata che si può giudicare un calciatore, anche se il bilancio di Vidal a oggi è assolutamente negativo, lo dico senza se e senza ma, cioè da Vidal ci si aspettava un valore aggiunto, in Champions League è stato la zavorra dell'Inter, o comunque una zavorra dell'Inter, questo è, quindi tanto per essere chiari che non faccio il Devo Cristiano, non faccio 0-0, ieri a me non è dispiaciuto,
ieri non ha giocato
una buona partita di sostanza, poi gli manca ancora il gol, quindi forse ha un po' di precipitazione rispetto al passato in zona gol. Ieri si è costruito una palla importante nel primo tempo, l'ha messa fuori non di molto, e poi si è mangiato quel, insomma, arrivando a quell'impatto, a quel tiro, come poteva segnare o non segnare, ma sicuramente...
non ha giocato, cioè ha giocato a sufficienza ieri Vidal, onestamente, dai, non ha giocato, sì, certamente, beh, la sua peggior partita stagionale.
Secondo me quando è uscito si è sentita l'assenza, no, sia di lui che di Hakimi, quindi io sono per un 6 abbondante sulla partita di ieri. A me ieri non è dispiaciuto, poi è ovvio che il Vidal valore aggiunto, quello che ci ricordiamo di qualche anno fa, è un giocatore diverso anche da quello che abbiamo visto ieri.
Allora, fermiamoci per il traffico, poi dovremmo avere Inzaghi o Gattuso o Serse Cosmi, uno dei tre.
Conte giù dal pero, per favore!
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vino, vuoi dargli un consiglio sulla voce a Inzaghi per ritrovarla? ce l'hai qualche rimedio?
Io so peggio di. So peggio di Simone.
Un saluto, Rino, oggi, sempre.
Oggi sembriamo stesse cose, Simone.
Serse, buongiorno.
Buongiorno.
Chi è il doppiatore ufficiale, Gattuso o Inzaghi?
No, il mio è un talento naturale, loro sono costretti, non sono allenati in campo, capito? Per cui non sopportano, diciamo così, la verbalizzazione.
Hai capito?
Vorrebbero essere come me, però purtroppo.
Purtroppo già, di originale ce n'è uno solo, Serse Cosmi. Pier.
Comunque più Gattuso, nel caso più Gattuso, Inzaghi ha proprio un problema di corde vocali, ma c'è un'erba, l'erba dei cantanti, che è quella che si usa, che usano anche i telecronisti nei momenti disperati quando va via la voce, però insomma, lui magari qualche volta non dover parlare con i giornalisti a fine partita terza è quasi un sollievo, no? Dire solo la voce.
Sì, almeno uno tutta... qualcuno c'ha la scusa, no? Di che sono senza voce. Esatto. Piuttosto di dire sono senza idee o senza parole, dici sono senza voce. Beh, è meglio.
Però gli imitatori tuoi sono bravi, perché Simone sta provando a rilanciare la Lazio, Rino deve togliere al Napoli questa tendenza a sbandare inopinatamente, però stanno facendo bene tutte e due, mi pare, Serse.
Assolutamente sì, insomma, Inzaghi quello che sta facendo da diversi anni, insomma, quindi non è solo questo campionato, credo che in assoluto sia l'allenatore più continuo di questo ultimi tre o quattro anni, perché tutti ovviamente hanno avuto anche ottimi rendimenti, però nessuno ha avuto il rendimento, una continuità come la Lazio, quindi di conseguenza il proprio allenatore che è Simone Inzaghi. Gattuso si è attestato, diciamo, da gennaio in poi dell'anno passato a, anche lui insomma, un ottimo livello, quindi sono due che stimo perché hanno vissuto esperienze anche difficili, insomma, soprattutto Rino, prima di diventare allenatori di squadre importanti come Milan e Napoli.
Senti, ma perché il Napoli tanto sbanda?
Ma non lo so, io ho sentito un pochino le dichiarazioni di Rino e poi alla fine a Napoli e a Roma, quando le cose cominciano a non andare bene, riferimento a quasi sempre le radio, quasi sempre l'ambiente, che sicuramente sono ambienti speciali, diversi, e è innegabile che tra Torino, Milano e Roma e Napoli ci sia parecchia differenza, insomma, come maniera di vivere il calcio. E quindi proprio in questi momenti vengono sempre richiamate queste difficoltà, che in parte possono essere anche vero, però credo che siano anche il succo del calcio, soprattutto in un momento come questo, dove parliamoci chiaro, alle radio, diciamo, l'informazione parlava e scriveva tantissimo,
adesso è normale che ci sia un'overdose di informazione, perché
certo,
bisogna far riferimento solo a quello.
Ma sai, è tutta colpa di Pardo alla
no,
fine.
No, io non c'entro niente, però ha ragione Serse, cioè sono ambienti bellissimi prima di tutto, perché io penso che per uno che fa il giocatore, che fa l'allenatore, avere tutta questa attenzione addosso, questo amore, questa passione, sia una cosa bellissima. Quindi partiamo da questo presupposto. Poi è chiaro che in certi momenti, soprattutto quando le cose non vanno bene, questo può aumentare la pressione. Io la settimana scorsa ero a Napoli e vi ribadisco, c'era gente che parlava, forse parla ancora, di esonero di Gattuso, che a me, vista da fuori, sembra onestamente una follia. Il che non toglie che poi Gattuso abbia
fatto degli errori. Ma motivato su che basi, scusa, non mi è chiaro.
Se poi li convochiamo. No, ma c'è tutta una fetta dell'opinione pubblica napoletana che la settimana scorsa, dopo Napoli Spezia, parlava di evoluzione, di progetto in discussione, di un Gattuso da cambiare. A me sembra, ripeto, abbastanza incredibile. Poi sicuramente le intermittenze del Napoli una spiegazione la meritano, perché insomma anch'io non ci ho capito molto. Quando una squadra comunque butta via dei punti, come è successo al Napoli, soprattutto in tempi recenti, un motivo ci deve essere, appunto. E l'allenatore Serse lo sa benissimo, diventa non il capo espiatorio, ma diventa la sintesi. Quindi se le cose non vanno, poi l'allenatore delle domande deve farsene.
Non c'è dubbio.
Assolutamente sì. Io credo molto più semplicemente che ovviamente il Napoli è un grande organico, una grande squadra, con delle grandi contraddizioni, perché noi oggi sentiamo parlare del Napoli come una squadra che ha difficoltà nella realizzazione, poi ti trovi che uno dei centravanti più richiesti in questo momento nel mercato europeo è Milik, un giocatore che non ha giocato mai, insomma, quindi della serie. Non dico facciamoci male da soli, però creiamo anche presupposti per poter pensarla anche in maniera diversa. Quindi se uno vede la partita con lo Spezia, non so che tipo di accusa si possono fare a un allenatore. O se è stato Inzaghi, Pippo Inzaghi, uno poteva dire anche se avesse giocato lui sicuramente l'avrebbe vinta la partita. Con Rino viene un pochino più difficile, che sicuramente non era un goleador. Però è questo. Il Napoli è una squadra che in effetti manda un po' al manicomio, perché quando pensi di averla in mano, io parlo ovviamente non dal riferimento a Rino, un pochino anche agli addetti ai lavori, no? Quando hai la sensazione che sia tutto più o meno a posto, poi cade in partite, quindi i risultati non all'altezza. Però io credo che incida tantissimo anche. Siamo costretti a ripeterlo, però la verità, almeno io sono uno di quelli che ci crede tantissimo, il Covid incide, poi in qualche squadra meno, in qualche altra molto di più, però in tutte le categorie, Serie A, Serie B, vedi dei risultati che non possono non essere presi in considerazione. Certo. Quanti contagiati hai, soprattutto chi è contagiato.
Certo, l'unica squadra che sembra non avere alcun contraccolpo è il Milan. A proposito di Milan, ieri parlavamo con Alberto Zaccheroni e lui metteva Milan e Juventus come due principali favorite, quindi l'Inter un gradino sotto, e diceva questi qua adesso ci credono, fidatevi di me, questi qua cominciano a crederci. Sentendo Pioli dopo la partita col Torino, viene quasi voglia di credergli, Serse.
No, ma io credo che Pioli abbia avuto una convinzione dall'unica sconfitta in questo anno, diciamo da marzo in poi, dopo la sconfitta con la Juventus. Credo che lì è stata una partita, tenendo in considerazione mille situazioni, che ti dà forza, ti fa capire che devi crederci, perché hai tutto, perché innanzitutto è un gruppo e poi è una squadra molto ben allenata. Permettetemi di dire anche dai dirigenti, perché conosco Ricky Massara e Paolo Maldini, all'inizio sono anche loro un po', i Cazzini sono anche loro il segreto di questo Milan capolista. E poi dei giocatori che non sono solo giovani, sono giovani, però che cominciano a diventare anche efficienti, insomma. E quindi io ci metto anche l'Inter, oltre a Juve e Milan. perché anche l'Inter insomma è una di quelle squadre che ha dentro di sé la possibilità di lottare per lo scudetto, considerando poi che non ha altre, come si dice, no? Solitamente
non ha altri divertimenti europei. Grazie Serse, un abbraccio.
Ciao Serse.
Grazie,
ciao,
grazie davvero. Ciao. Chiudiamo con Vincenzo da Salerno.
Pronto?
Pronto? Dica.
Salve, buongiorno, grazie innanzitutto e complimenti per la trasmissione. Sarò breve, 30 secondi, anche di meno. Senta, io volevo chiedervi una delucidazione. Ma Vidal e Sanchez li ha chiesti fortemente voluti il signor Conte e sono quei due che purtroppo, ahimè, e devo dirlo, hanno provocato in un certo senso i danni maggiori all'Inter. Il loro rendimento lo abbiamo visto, Vidal ha fatto delle cose con Real Madrid, un rigore si è fatto espellere, è costata cara all'Inter. Ieri, sì, voi dite che ha giocato bene, ognuno di noi è un tecnico, ma... sono quei due che, diciamo, all'Inter si parlava poco fa, Zavorra.
No, beh, più che altro non hanno dato...
Non mi dite che Conte ha valorizzato Barella, perché Barella l'ha valorizzato Mancini. Conte forse ha valorizzato solo Bastoni. Ma la maggior parte del giocatore del mercato... Lukaku era forte.
Sì,
a me lo dice, è il mio cavallo di battaglia. Se posso sceglierne uno, dico che Lukaku era forte.
Sì, però anzi la mano chi diceva che era così forte, se non Pardo, ecco, anzi la mano
è diventato ancora più forte.
Beh, comunque sì, insomma, ragazzi,
diciamo che sono sotto il parno come rendimento rispetto alle attese. Dire che siano i capri espiatori mi sembra tanto. Luca Sanchez e Vidal, no, Pier?
Sì, allora Sanchez sono due storie diverse. Sanchez gioca poco, è il primo cambio degli attaccanti, un reparto che secondo me è ancora un pochino corto. Vidal ha realmente tradito le attese, ma ha tradito anche quello che pensavo io, cioè non voglio fare il fenomeno, io pensavo che Vidal fosse il giocatore perfetto per Conte, pronto. Quante volte l'anno scorso dicevamo non può arrivare perché,
mille volte abbiamo detto.
Quindi voglio dire, mi prendo le mie responsabilità. Detto questo, la stagione ad oggi è una stagione pessima, soprattutto per quello che è successo in Champions League. Per quanto riguarda Sanchez, insomma, alla fine paga sicuramente l'errore dal dischetto di Genova, in una partita che poi l'Inter ha perso, ma dove non è che avesse giocato male Sanchez.
Ha giocato pochissimo.
È il primo cambio. Se posso essere sincero, io penso che Lautaro, adesso dico una cosa impopolare, Lautaro deve fare di più.
Sì, sono d'accordo.
È fortissimo, ha fatto 15 gol nelle ultime 46 partite con l'Inter.
No,
un
sono
gol
d'accordo.
Di 3 partite, ragazzi.
Sono d'accordo. Il Lautaro vero l'abbiamo visto una prima parte della scorsa stagione, poi si è un po' inabissato, adesso sta tentando di riemergere, ma il conto piange ancora. Ciao Pier, sentiamo domani.
Ciao, ascolto.
Focus Economia più tardi. Grazie a Pietro Lacorte e a Gianmarco Ferronati in redazione, a Claudio Schettone in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!